Il Radio Giornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. La svolta rosa di Appenzello Interno per la prima volta nella storia del cantone. Una donna, Angela Koller, diventa l'andamano. Bombe israeliane su Beirut. Colpito un presunto deposito di missili di Hezbollah. È il terzo raid dalla tregua di novembre. Israele e Hamas tornano a parlarsi, timidi progressi, con una proposta di tregua di 5 anni in cambio della liberazione degli ostaggi. Bilancio in chiaroscuro per il settore turistico ticinese. Per Pasqua fino al sabato c'è stata una crescita, poi un lieve rallentamento. Per la prima volta Appenzello Interno ha eletto una donna alla presidenza del governo. Per alzata di mano al terzo scrutinio, la Landsgemeinde ha eletto ieri Angela Koller. La rappresentante del centro ha ricoperto vari ruoli, mandati in ambito politico ed è avvocata di professione. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
Un risultato storico per il semicantone, molto legato alle tradizioni. Un risultato che chiude il cerchio. Il suffragio femminile in Appenzello Interno è stato introdotto nel novembre del 1990 con una decisione del Tribunale federale. La Landsgemeinde appenzellese ancora nell'aprile di quello stesso anno aveva negato i diritti politici alle donne. Angela Koller è riuscita a imporsi su altri 3 concorrenti. Penso che sia un segnale. Possiamo lasciarci alle spalle questa storia. In futuro potremo concentrarci su una politica concreta, su profili validi, e il genere non deve più essere al centro della scena. Di Frau Landamann, la signora Landamano, come recita la denominazione ufficiale, assume la guida del Dipartimento dell'Istruzione con effetto immediato. Con lei ora siedono 2 donne nell'esecutivo cantonale composto da 7 persone. Koller, di professione avvocata, in politica è attiva da 24 anni, ha ricoperto vari ruoli: municipale, gran consigliera, presidente della commissione scolastica cantonale e presidente della commissione per la revisione totale della Costituzione cantonale. A differenza di altri cantoni, la carica di landamano è designata direttamente dall'elettorato ed è sempre ricoperta da 2 persone, che si alternano ogni 2 anni alla presidenza e alla vicepresidenza. A Koller toccherà la presidenza il prossimo biennio.
In Canada si tengono oggi le elezioni anticipate per formare il prossimo Parlamento e per decidere chi guiderà il paese per i prossimi 4 anni. 2 i candidati alla poltrona di premier, il liberale Mark Carney e il conservatore Pierre Poilievre. Un'elezione in cui giocano un ruolo determinante la guerra dei dazi scatenata da Donald Trump e le minacce dello stesso Donald Trump alla sovranità del Canada. Gli orari e la durata di apertura dei seggi variano da provincia a provincia. A chiudere per ultimi saranno gli uffici elettorali della British Columbia nella costa ovest. I primi risultati saranno disponibili domani mattina, ora Svizzera. In Medio Oriente è tornata ieri a salire la tensione nel Libano, dove l'aviazione di Israele ha bombardato la capitale Beirut per la terza volta dall'inizio della tregua di novembre. Il raid ha preso di mira un presunto deposito di missili di Hezbollah, il partito armato filo-iraniano sconfitto nell'ultima guerra con Israele. Sentiamo il nostro collaboratore Lorenzo Trombetta.
L'appello ai civili di lasciare immediatamente la zona è arrivato a metà pomeriggio di ieri. Il portavoce in arabo dell'esercito israeliano ha avvertito gli abitanti del quartiere Hadas a Beirut, nella periferia meridionale della città, poco prima del lancio di 3 missili da parte di jet israeliani su un hangar situato nel cuore di una zona densamente popolata. Non ci sono state vittime, ma solo danni materiali. Si è trattato del terzo attacco aereo israeliano su Beirut da quando a fine novembre scorso era entrata in vigore una tregua mai rispettata da Israele, che occupa alcune zone del sud del Libano e che anche nelle ultime ore ha proseguito raid aerei e sorvoli a bassa quota in varie regioni del paese. Secondo il bilancio del Ministero della Sanità libanese, in 5 mesi di cessate il fuoco, Israele ha ucciso 149 persone in Libano. Il governo israeliano afferma di condurre operazioni contro uomini e infrastrutture di Hezbollah, chiamato a smantellare del tutto la sua struttura secondo l'accordo di tregua. Per il premier Benjamin Netanyahu e il suo ministro della difesa Israel Katz, ieri è stato colpito un deposito di missili di Hezbollah. Il Partito di Dio, dal canto suo, ha smentito la presenza di armi in quell'area, affermando che Israele ha distrutto invece una tendostruttura dedicata ad attività ricreative nel quartiere. Il presidente libanese Joseph Aoun e il premier Nawaf Salam, considerati vicini ai paesi occidentali, hanno condannato l'attacco nemico, chiedendo a Stati Uniti e Francia, i principali alleati di Israele, che sono anche i garanti della tregua, di costringere il governo israeliano a cessare gli attacchi in Libano.
Avrebbero fatto qualche passo in avanti le trattative indirette tra Hamas e Israele per mettere fine alla guerra a Gaza. Lo indicano il primo ministro del Qatar e le indiscrezioni pubblicate da alcuni giornali arabi. I particolari da Gerusalemme con Michele Giorgio.
Israele minaccia di espandere l'offensiva a Gaza che in questi giorni sta riducendo in macerie l'intera città di Rafah. Allo stesso tempo si registrano progressi nel negoziato per la fine della guerra tra Hamas e lo Stato ebraico. Ad indicarlo è stato il premier del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, che giovedì scorso ha incontrato il capo del Mossad israeliano, David Barnea. Hamas ha messo sul piatto una sua proposta, prevede 5 anni di tregua a Gaza e la scarcerazione di prigionieri palestinesi in cambio della liberazione dei 59 ostaggi israeliani nelle sue mani. Ai tavoli dei mediatori, Egitto e Qatar, però, si discute anche di altro. Secondo indiscrezioni di stampa, il movimento islamista starebbe considerando la smilitarizzazione di Gaza, un punto sul quale insiste Israele, accompagnata dall'uscita dal territorio palestinese di suoi dirigenti politici e comandanti militari. Unità di Hamas, inoltre, dovrebbero unirsi ad una nuova forza di polizia palestinese agli ordini di un governo tecnico indicato da Egitto, Emirati Arabi ed Arabia Saudita. È possibile che i colloqui per la tregua subiscano un'accelerazione nei prossimi giorni, in anticipo sulla missione di Donald Trump dal 13 al 16 maggio in Arabia Saudita, Qatar ed Emirati. Il presidente americano nei giorni scorsi ha anche detto al suo alleato, il premier israeliano Netanyahu, di permettere l'ingresso a Gaza degli aiuti umanitari che blocca da quasi 2 mesi. Nel frattempo si continua a morire. Il bilancio delle ultime 24 ore segna 50 palestinesi uccisi dai bombardamenti aerei, tra cui 22 membri di una famiglia all'Al-Khor di Gaza City, e la morte in combattimento di altri 2 militari israeliani.
Nel 2024 la spesa militare globale ha registrato il maggior incremento dalla fine della guerra fredda, più 9,4% rispetto al 2023, raggiungendo i 2.700 miliardi di dollari. Lo rivela un rapporto dell'International Peace Research Institute, il SIPRI, l'Istituto Internazionale Indipendente, dedicato alla ricerca su conflitti, armamenti pesanti e disarmo di Stoccolma. Le spese militari sono aumentate soprattutto in Europa e in Medio Oriente. È il decimo anno consecutivo di aumenti. Dopo la Russia, ora anche la Corea del Nord conferma: abbiamo inviato nostre truppe nella regione russa di Kursk in supporto a quelle del Cremlino. Chiara Savi.
Il loro coinvolgimento era un segreto di Pulcinella. C'era stata inizialmente la denuncia di Volodymyr Zelensky, che aveva parlato di uomini inviati da Pyongyang. Poi erano arrivate le immagini delle prime catture da parte dell'esercito ucraino di soldati nordcoreani a Kursk. Infine, ad ammettere ufficialmente la loro presenza, sono stati i diretti interessati. La Russia, con il capo di Stato Maggiore Valery Gerasimov, che nell'annunciare la completa liberazione della regione di Kursk, smentita da Kiev, dopo 9 mesi di combattimenti, qualche giorno fa ha lodato l'eroismo delle truppe nordcoreane attive nella controffensiva. Poche ore fa è stato il turno della Corea del Nord. Kim Jong-un, all'agenzia di stampa nazionale, ha parlato dell'exploit dei suoi uomini inviati a combattere e ai quali sarà dedicato un monumento ai caduti nella capitale. Hanno lottato per la giustizia, sono tutti degli eroi e hanno rappresentato con onore la loro patria, ha dichiarato il leader nordcoreano. Non ha detto nulla invece se la loro missione sul fronte russo-ucraino sia terminata o continui. Su quanti di loro siano stati inviati al fronte non c'è certezza. Fonti occidentali hanno stimato dai 1.000 agli 11.000 uomini, non necessariamente ben addestrati e con difficoltà di comunicazione con i comandi russi, uccisi in 3 mesi. L'Ucraina invece ha sempre parlato di 11-12.000 soldati coinvolti in operazioni di primo piano.
Anche la Germania ha il suo dibattito attorno alla presunta violenza delle forze dell'ordine contro immigrati e cittadini stranieri. Dopo una tragica serie di uccisioni sospette di persone con origini migratorie, la polizia tedesca viene criticata per l'uso eccessivo e ingiustificato delle armi da fuoco. Walter Raue.
Il primo episodio risale già a 2 settimane fa, quando in una stazione della metro di Berlino un agente della polizia ha ucciso con 4 colpi di pistola un cittadino di origine siriana di 43 anni, senza fissa dimora, che poco prima aveva aggredito con un coltello un altro uomo. Secondo la versione fornita da alcuni testimoni oculari, la polizia avrebbe aperto immediatamente il fuoco contro l'aggressore siriano, anche se questo era già circondato da numerosi agenti e passanti e sarebbe stato facile arrestarlo senza l'uso della forza. Il secondo episodio si è verificato invece a Oldenburg, nel nord della Germania, il giorno di Pasqua. Un giovane tedesco di 21 anni, dopo una breve lite di fronte ad una discoteca, è stato avvicinato da una pattuglia della polizia che voleva controllare i suoi documenti. Il giovane, disarmato, è scappato in direzione dell'isola pedonale, dove un'altra pattuglia della polizia è riuscita ad intercettarlo e senza motivo apparente lo ha ucciso con 5 colpi di pistola. Soprattutto questo ultimo caso ha suscitato in tutto il paese forti proteste e indignazione. Secondo i parenti e amici della vittima, la polizia avrebbe controllato e poi ucciso il giovane tedesco solo perché era di pelle nera. Gli agenti coinvolti sostengono invece di aver agito per legittima difesa, una versione però smentita finora dalla procura. In Germania infiamma il dibattito attorno a questa serie di violenze della polizia contro cittadini stranieri o presunti tali, e questo fine settimana in diverse città tedesche sono scese in piazza decine di migliaia di persone.
Una Pasqua sotto le attese è il primo bilancio del settore turistico ticinese delle festività che si sono appena concluse, e ce ne parla Francesca Calcagno.
62% di occupazione degli alberghi per il sabato di Pasqua è il picco che è stato raggiunto nella settimana che si è appena conclusa, meglio di quel 49% del 2024. Angelo Trotta è il direttore di Ticino Turismo.
Abbiamo fatto meglio prima di Pasqua, fino al 12 aprile eravamo costantemente al di sopra e a partire dal 12 aprile un po' costantemente al di sotto. Ci siamo un po' ripresi l'ultima settimana, però prevediamo di chiudere aprile all'insegna dell'anno scorso, magari anche un pochino meno, dobbiamo aspettare la conferma definitiva dei dati.
A livello nazionale si dice che i turisti svizzeri preferiscono andare all'estero, le code a Chiasso Brogeda prima del fine settimana pasquale lo hanno confermato.
Probabilmente ci penalizza anche quest'anno un po' il franco molto forte rispetto all'euro soprattutto, e anche molto forte rispetto al dollaro, vedremo se ci penalizzerà o no anche rispetto ai turisti americani, però ci penalizza un po' il franco forte.
Dall'esperienza dell'ente turistico Bellinzona e Valli emerge una conferma importante: gli eventi permettono al Ticino di essere meno meteo dipendente. Iuri Clericetti è il direttore.
Da venerdì 25 a domenica 27 abbiamo avuto un'ottima occupazione, che vorrei dire sfiora quasi il 100%, grazie in particolare ad eventi che abbiamo su Bellinzona. Pensiamo agli eventi del tennis e soprattutto al volley che si è realizzato in questi giorni.
Un dato valido per gli alberghi: l'occupazione degli appartamenti è un po' più bassa, forse perché per i soggiorni brevi, una o due notti, molti scelgono appunto gli hotel.
E ora una buona notizia per le persone affette da allergie o intolleranze alimentari. Le indicazioni relative alla possibile presenza di allergeni nei cibi venduti sfusi sono nettamente migliorate. È quanto emerge dall'ispezione 2024 effettuata dall'Associazione dei Chimici Cantonali Svizzeri, i cui dati sono appena stati presentati. Sentiamo i dettagli con Manuele Ferrari.
I controlli sono stati effettuati su alimenti sfusi come cibo da sport in 900 stabilimenti alimentari sparsi in tutta la Svizzera. In 3/4 dei casi le informazioni fornite ai consumatori erano corrette, sottolinea la presidente dell'Associazione dei Chimici Cantonali Svizzeri, Alda Breitenmoser. Rispetto all'ispezione a tappeto precedente, risalente al 2018, un grande passo avanti. In quel caso, nel 55% dei controlli, erano infatti state riscontrate delle mancanze, un vero problema per i quasi 3 milioni di persone affette da allergie alimentari nel nostro paese. Sapere se un prodotto contiene latte, molluschi o uova, solo per fare qualche esempio, per chi è toccato da questo problema è di vitale importanza. Da qui la necessità di disporre di informazioni chiare e precise. Se per i cibi confezionati il problema è facilmente risolto indicando le componenti sull'etichetta, più difficile è la situazione che si presenta, ad esempio, all'acquisto di una amichetta fresca in una panetteria.
Am Punkt des Verkaufs
Qui è fondamentale che il personale di vendita sia in grado di fornire tutte le indicazioni del caso. Inoltre è necessario che al banco di vendita sia chiaramente indicato che è possibile ricevere informazioni relative agli ingredienti contenuti nel prodotto in questione. Nel frattempo, alle aziende con lacune sono state ordinate misure correttive da applicare immediatamente. E controlleremo che lo abbiano effettivamente fatto, assicurato Alda Breitenmoser.
Ed è tutto per la prima edizione del Radiogiornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.